Incominciamo con l'argomento di questa sera. Questo è il mio corpo. È un argomento terribile, difficilissimo. Io spero di avere sufficiente sensibilità per trattarlo col garbo dovuto. Hoc est enim corpus meum. Questo è l'inizio di un'opera di Jean-Luc Nancy, Corpus. Un'opera snella ma durissima. Questa opera Derrida la definisce l'opera più importante dal peripsuchès di Aristotele ad oggi relativamente al corpo. E quindi questo giudizio mette sulla attenti, e quindi obbliga a estrarre le antenne. Hoc est enim corpus meum è anche l'inizio di un film di Bergman, Luci d'inverno. L'abbiamo visto proprio ieri sera presso Omar a Corlo. Ed è una cosa terribile, questo incipit di un sacerdote che è poi un pastore, in una crisi terrificante. Ed è proprio la possibilità impossibile di pronunciare questa enunciazione, che è il cardine, il cuore stesso del cristianesimo, del mistero dell'Eucaristia. Enim, lo voglio, questo è enim, infatti, ma è anche un iterativo, eh? Potrebbe anche essere questo, è proprio questo è il mio corpo. Non lo crederete certo, ci mancherebbe una particola in sapore. Proprio questo è il mio corpo. Proprio questo dunque, perché enim potrebbe anche essere infine, all'inizio e alla fine, proprio questo è il mio corpo. Chi può pronunciare oggi questa enunciazione? Chi lo può fare a cuor leggero? Ma anche a cuor peso, voglio dire, chi può mai dire questo è il mio corpo? Lasciamo stare per un attimo il pontefice, lasciamo stare per un attimo il mistero. Nancy sa che ognuno di noi nel proprio corpo cela il mistero e sa che come uno indica con l'indice o anche a dita, con tutte le dita, con una mano, con due mani, ecco, questo è il mio corpo. Quando uno fa questo, automaticamente l'evidenza della propria presenza corporale, fisica, è già messa in discussione. Suggerire, indicare e evidenziare l'evidenza è subito un pregiudicarla, un metterla sotto giudizio. Vuol dire che non è più abbastanza evidente. Se io devo dire quello è un cardellino, vuol dire che non è ovvio che lo sia. Ecco, eppure lì. Ecco. Questa cosa è di una portata filosofica incredibile. Basterebbe citare Hegel. Proprio l'inizio, le prime pagine della Logica di Hegel, un'opera durissima, pressoché illeggibile oggi, lì si parte proprio da l'hic e il nunc, cioè dal problema della immediatezza. Se c'è una evidenza sensoriale, è la presenza del corpo. Ebbene, come io indico questa presenza? Automaticamente questa non è più immediata, è già nel linguaggio, viene già mediata dal linguaggio. C'è già una pellicola, per quanto trasparente, che si intromette. Dire questo di un corpo è già pregiudicarlo. È un bel problema questo. Bene. Parte così Corpus di Jean-Luc Nancy. È evidente che allora si tratta di comprendere, e sarà il tema della serata, si tratterà di comprendere che rapporto c'è tra religione e tecnocrazia e tecne, visto che noi viviamo nell'età in cui la tecne prende possesso dei corpi, li manipola, interviene. Dentro i corpi produce cambiamenti, protesi, e vi dicendo, sostituzioni, potenziamenti. Ecco. Dicevamo l'anno scorso che arriveremo ad avere una vista presto, chi ha i soldi se lo potrà permettere ben presto, una vista prospettica a 360 gradi, con delle piccole protesi invece negli occhi, costeranno un occhio della testa, ecco un occhio, nell'occhio verranno messe. Nessuno può dire questo senza ignorare la potenza illimitata o diciamo pure indeterminata della scienza, della tecne. E noi viviamo in questa epoca. Allora attenzione, come fa oggi un prete a dire questo è il mio corpo? Per entrare nella religione è evidente che religione e tecne, uno direbbe, entrano in rotta di collisione, e invece non è così, ci mancherebbe. Io sono persuaso che la religione e la tecnica non entrano mai in rotta di collisione, perché sono la stessa cosa, non de facto, ma nella stratificazione archeologica del loro pensiero. Al fondo partono con le medesime categorie. Vabbè, questo tanto per iniziare a toccare il problema. Ma io vorrei, prima di tuffarmici, vorrei riprendere l'immagine con cui abbiamo chiuso la volta scorsa, ovvero l'immagine di questa bimbetta che pone proprio, che consente di porre in modo scoperto il problema del contatto, del tatto e del contatto. Perché è evidente una cosa, che il è subito contatto, è già prima di essere tatto contatto, lo è unitamente, ed è questo forse il modo di riprendere un tema, il tema della volta scorsa, che qualcuno mi ha detto essere il risultato ostico, un po' indigesto, ecco, e siccome nel primo incontro con Nietzsche abbiamo preso atto che il rumine, che ruminare è il segreto oggi di far filosofia. Chi non ha la potenza del rumine non fa filosofia, fa altre cose bellissime, ma non filosofia. Allora, apprendere il rumine vuol dire tornare sui propri passi, a costo di investire anche tutta la serata e quindi di far sì che l'argomento di stasera va scivoli. Ecco, ma guai se questo accadesse, non vorrei. Intanto però riprendiamo. Che cosa? Il fatto che il nocciolo della volta scorsa, che era il contatto fra psiche e corpo. Ecco, tutta la serata l'abbiamo giocata per tentare di comprendere come questo toccarsi di partes extra partes, cioè di psiche, parte il corpo, sia un contatto tutt'altro che scontato, anzi molto problematico, complesso e via dicendo. Bene, prima ho detto che il tatto è già subito contatto, basterebbe toccarsi due dita, ecco qua, toccarsi, è strano, due dita, scusate se parlo in prima persona, non c'entro niente, io, è ovvio è questo, bene, le mie due dita, indice e pollice, faccio in modo che si tocchino, non ci vuole niente, ecco bene, lo fanno i bimbi appena nati, senza manco saperlo, si toccano di continuo. Questo toccarsi indica che il tocco è già riflessivo o non è tocco. Io non tocco niente se non nel si tocca, nel toccarsi del tocco. È incredibile questa cosa. Provate a toccare qualche cosa senza toccare nulla. È ovvio che toccate l'aria, toccate sempre qualche cosa. Cioè, avvertite di toccare. Ed è lì che parte il rapporto tra psiche corpo, quel sì che non è solo riflessivo, il toccarsi non è solo un riflessivo, perché anzi apre a che cosa? Che cos'è un contatto? È innanzitutto riguarda l'altro. Il toccarsi è sempre un toccare l'altro. Se l'indice tocca il pollice, tocca l'altro, non è l'indice. Se il pollice tocca l'indice, tocca l'altro, è l'indice. Se si toccano, toccano entrambi l'altro da sé. Ma questo dentro di me, fate voi, se poi vado a toccare una creatura. La questione del tatto è che il tatto è già subito ed è già sempre contatto. E il contatto è sempre e subito toccare l'altro. Toccare l'altro. Questo sempre e subito, lo uso in termini filosofici, lo uso in termini filosofici. Cosa vuol dire che lo uso in termini filosofici? Vuol dire questo, che noi oggi l'abbiamo visto nel seminario scorso, in 10 incontri. Noi stiamo traslitterando dalla logica del padre alla logica del capitalista, dal discorso del padre al discorso del capitalista. Ora, il discorso del padre sarebbe, che ha dominato tutta la nostra civiltà e cultura occidentale dagli albori ad oggi, il discorso del padre è il discorso che in qualche modo totalizza il conoscere, l'esperire, il contatto col mondo, la logica del nostro esserci al mondo e fra di noi e con se stessi. Questo riferimento continuo a una legge, a una norma, a un occhio che vede, a una visione, vi dicendo, è in una crisi pazzesca, è in una crisi totale. La crisi sta nel fatto non che i padri non sanno fare i padri, a me di questo non importa un baffo, perché non è questo il piano del nostro discorso. Certo che convengo sul fatto che i padri oggi non sanno fare i padri, ma non è questo il problema, attenzione bene. Il problema è che la logica in base alla quale il padre dettava la legge era un riferimento, normativizzava, questa logica è in una crisi, si sta sfaldando. È il mercato che la sfalda, è il consumismo che la sfalda, è la logica del capitale, è il capitale. Al suo, riducendo il discorso in centoni, è che cosa? È la logica del raddoppio. Ora vorrei capire, ma non è semplice, come il toccarsi del pollice e dell'indice producono un sì, che non è solo riflessivo, ma che è già anche altro. Questa cosa nella logica del capitalista, nel discorso del capitalista, viene, come dire, esasperata e portata all'infinito. Noi oggi siamo nel contesto della globalizzazione e globalizziamo in questa incertezza assoluta, in questo scivolamento continuo dalla logica del padre alla logica del capitalista. E quindi senza mai totalizzare, senza mai tirare le somme, senza mai chiudere in un piano di senso questo nostro gioco. Lo sforzo di prendere alle spalle le ideologie è uno sforzo complesso. Questo è il nocciolo però della questione. Non c'è ideologia che tenga, mi dispiace dirlo, perché qualsivoglia ideologia è già in parte anacronistica, è tutto in fieri, quindi è ovvio che c'è una certa semplificazione in questo mio procedere, ma fatemene agio per comprendere la complessità che mettiamo nel mezzo questa sera. Quale? Il fatto che le ideologie presuppongono sempre il padre. L'idea è il padre, da sempre. Da sempre. Dio è il padre. Il logos è il padre. Qualsivoglia ideologia. Ma come? Allora anche il femminismo? Ma allora anche le ideologie della liberazione? Anche le ideologie della emancipazione, sì, è la risposta, secca e martellata, sì. Tutte le ideologie suppongono il padre e tutte le ideologie oggi entrano in convulsione con se stesse. Perché? Ma perché la logica è un'altra. Perché la logica è che ogni poro della extensione di psiche, ogni poro del corpo mondo è totalizzabile come capitale, è incrementabile ed è insieme anche escrementabile. Ma questo lo vedremo, eh? Ecco, questo ce lo dice proprio Jean-Luc Nancy in Corpus. Dunque, ecco perché prima mi appellavo alla potenza del rumine che Nietzsche ci indica, per prenderci tempo, per non giocare subito le nostre certezze, i nostri convincimenti. Veniamo qua a sospenderli un attimo. È importante questa subspensio, ecco, perché sospendendoli cosa accade? Accade che forse do tempo al rimuginare, ecco, al ripensare, al lasciare che le cose vagiscano, queste idee, ecco, di questi filosofi, vagiscano un attimo. Poi è chiaro, poi se un pensiero mi fa male, lo abbandono. Se mi nutre, me ne nutro. Il corpo dice questo, Il corpo non procede in base, ancora una volta, a idee eterne o a valori sommi. Ci mancherebbe. Il corpo ogni volta misura ciò che gli fa bene e ciò che gli fa male. Quindi ognuno poi, però attenzione, se però uno non si dota di rumine, crede che gli faccia male quello che potrebbe divenire un nutrimento. Quindi ci vuole calma. E entro subito in una scheda che la volta scorsa avrei voluto presentare, ma ne avevo preparato una cinquantina, ne abbiamo fatte 20, quindi. Ma va bene così, Però adesso la nostra è una ripresa con approfondimento. Bene, cosa dice questa scheda? Chi scrive qui è Derrida, che cita Nancy. E dice: il nome della madre non compare, malgrado il riferimento evidente ed esplicito alla madre, nel momento della nascita e dell'allattamento, malgrado il riferimento ai bordi dell'orifizio, alle labbra che aprono il passaggio al nuovo nato, le labbra fra le gambe della madre come le labbra del bambino che manda il suo primo grido, malgrado il riferimento ai seni che aprono la bocca del lattante. Il nome della madre non compare. Attenzione bene. Ma non perché sono due filosofi maschi quelli che scrivono, ci mancherebbe altro. Non compare perché non può comparire. Perché il passo che abbiamo fatto è un passo indietro, che precede il genere. E mi dispiace, ma bisogna fare sto sforzo. È pensabile qualcosa che precede il genere? Bene, questo è ciò che siamo obbligati a pensare in un'età che va emulsionando ogni ideologia, anche ogni ideologia della liberazione e dell'emancipazione, perché noi ce la raccontiamo la emancipazione, e il capitale avanza, e il mercato avanza, e la finanza domina. E partes extra partes si producono indipendentemente le une dalle altre, in ogni poro, ho detto, di tutto il mio corpo, e uno non sa dell'altro. Questo è il problema che oggi bisogna pensare, che un poro non sa dell'altro, eppure agisce, respira, produce, defeca e via dicendo. Cosa è a monte che andrebbe decostruito? Andrebbe decostruita la logica del logos, come divinizzazione del logos. Il logos è una visione che automaticamente è divisione. Non c'è visione che non sia divisione, afferma Nancy. E questa è un'altra frase che andrebbe annotata, portata a passeggio col guinzaglietto lungo gli argini, come un cane fedele che sta lì e ti segue, ti precede, annusa, poi ti raggiunge, ma intanto è sempre in rapporto. Qua l'inverso. Bisogna che siamo noi i cani in rapporto a che cosa? A questo pensiero. che la visione, il volto, non c'è. La precedenza del tatto sul volto è un pensiero impensato nell'Occidente. Oh, e questa è una cosa grossissima, eh? È un pensiero impensato nell'Occidente. L'Occidente ha iniziato pensando la visione. Il soggetto è colui che vede, e vedendo anche a distanza, si appresta a parare i colpi, a offendere, ad aggredire. Il soggetto è sempre il soggetto della visione, ma la visione è già divisione. Perché la visione è divisione? Perché la visione erige sempre un soggetto in rapporto a ciò che viene veduto, l'oggetto. Ma il veduto è già participio passato, cade già nella parte bassa della clessidra rispetto alla parte alta che è la visione. Ecco perché la visione è divisione. Ecco perché il logos è divisione. Ma lo è radicalmente divisione. Ma come Dio allora, il teologos, dividerebbe? Risposta sì, e in modo martellante, sì, divide. Invece si parte senza volto, si parte toccando. Vabbè, però noi non siamo capaci di fare tanti passi avanti, attenzione bene. Intanto però intuiamo che bisognerebbe incominciare a insistere in questo luogo. La bocca come apertura, abbiamo detto la volta scorsa, precede la visione, precede la parola. Bucca non è os oris, non è la parola che parla, che enuncia la verità, che sa la verità. Ci manca del beato. La bucca ha mille altre funzioni. Parte tittando la tetta materna, senza manco sapere chi è la mamma. Potrebbe essere la baglia, potrebbe essere chiunque altra donna, a questo punto sì che genere c'è, e come, donna che abbia il latte, perché se non ce l'ha. Ma la tetta apre le labbra, capite? Senza che la creaturina sappia neanche l'immagine, non abbia visione. Zero, ancora gli occhi chiusi, ancora incollatini. La madre mette con le garzine, o chi per lei mette con le garzine delle pomatine aprenti, sperando che possa il bimbetto, la bimbetta vederla subito. Lascia che non ti veda, lascia che non ti veda, non c'è fretta, non c'è. Che cos'è un contatto se interviene sempre fra due X? Attenzione, la X è l'incognita, è nell'equazione, e rimane incognita, non si risolve questa X. Dove non si risolve? Non si risolve nel punto di contatto della parte superiore con quella inferiore. C'è una strozzatura in mezzo, c'è una contrazione, c'è una sospensione. Lì tutta la massa si ferma, cade un granellino, un chicco, ne cade un altro e così via. Bene. Ma c'è il momento, c'è come la sospensione. L'abbiamo detto la volta scorsa, che rende possibile la vita della creatura, dei corpi e di psiche, è che cosa? È il ritirarsi di Urano e lasciare Madre Gea un po' libera di partorire tutte le creature che dentro la pancia, e ne ha illimitate. Ecco, questa spartizione, questo spaziamento, questa cora l'abbiamo chiamata con un termine difficile, è un termine platonico, greco. Cora è, come dire, il prendere abitazione delle creature in uno spazio che le precede, che ne rende possibile che cosa? L'abitazione, la dimora, il prendere dimora. Oh. Dunque che accade? Accade che è essenziale, ecco, ancora una volta, questa cora non è né maschile né femminile, né neutro, ecco. Lo spaziamento precede che cosa? Tutto ciò che poi prenderà forma, prenderà senso, prenderà valore e via dicendo. E dunque il contatto parte desiderando che cosa? Ciò che non si dovrebbe desiderare, perché si chiama amore. L'indistinto iniziale, la compenetrazione che era prima della separazione del divino dal terrestre, dall'umano, dal mortale, prima della separazione. Noi viviamo perché per fortuna Dio se n'è andato, perché guai se stesse sempre lì, eh? Non si vivrebbe. È impensabile questa cosa. Noi viviamo per questo spaziamento, però desideriamo infinitamente questa indistinzione. Ecco. Platone mette in bocca nel Simposio d'Aristofane, mette in bocca un mito incredibile, parte già a un piano secondo, ed è il piano dell'intero che noi eravamo, maschio, maschio, femmina, femmina, maschio, femmina, ibrido, benissimo. Parte già da questo mito delle origini, della genesi dell'umano e dell'uomo. E dunque, che cosa succede? Che essendo gli uomini boriosi, aggressivi, potenti, sferici, perfetti, vuol dire perfetti, mettevano in discussione l'Olimpo e la sua assolutezza. Addirittura attentavano all'Olimpo. Ah, ci pensa Zeus, li divide per due, come fanno le donne greche con le uova sode, con il capello. Con un capello divideva e ci ha divisi in due. Dunque, il desiderio che tocca ogni poro del nostro corpo, sì che psiche e desiderio sono la stessa cosa, ma sono pre-maschile e pre-femminile. Non è che psiche femmine del corpo è maschio o viceversa. Ci mancherebbe altro. Prima, ecco, a monte si spinge la filosofia, quando vuole essere grande. E Nancy è tremendo. Bene. Prima, cosa c'è prima? Prima c'è, perché c'era maschio-maschio, femmina-femmina, maschio-femmina, come intero. Cioè, il desiderio è tornare a ripristinare quella perfezione che è potenza, che è estrema potenza del proprio essere. Non morivano prima gli uomini, non morivano, non si parla di morte. Ecco, incredibile questa cosa, eh? Erano come gli dèi, Invece divisi in due diventano mortali, un bel problema. Bene. Allora, si tende al divino perché si tende all'immortalità. Ma qual è il punto cieco, fulgido e cieco insieme di questo gioco? Che tendere al divino e tendere poi alla morte, Quindi io tendo al divino per non morire, ma guai se realizzassi questo conatus, questo desiderio incredibile. Guai se lo realizzassi appieno. Ma passiamo dalle labbra al tatto. Questa immagine mi fa impazzire. I bimbetti hanno... C'è un'età in cui i bimbetti fanno delle cose. Cioè, strangolerebbero un passerottino per il desiderio di afferrarlo. Lo strozzerebbero. E così qua però penso che sia di gomma questa rannuncola, questa raganella. E penso che la madre, che non si vede perché non c'è il volto, abbiamo detto... Benché quando il bimbo è così, c'è già il volto della madre, e come? Ma lasciamo stare. Ecco, forse per addestrarlo ad afferrare con un po' più di garbo, ecco. Perché poi si afferra con tanto sgarbo? Ma è evidente, perché non si afferra mai niente, non sta mai afferrato nulla. Perché il contatto, abbiamo detto, è sempre anche disgiunzione, è sempre anche separazione, è sempre anche quando con l'altro c'è sempre ciò che sfugge, non si totalizza il contatto. Non è mai totalizzabile, è intotalizzabile. Non si dà un contatto assoluto. A me dispiace per chi ha l'idea, non dico ideologia a questo punto, l'idea dell'amore e dell'unione come salvifica del mondo. Per Nancy, attenzione, l'unione non salva il mondo, perché non c'è salvezza, perché il problema del corpo non è la salvezza, è la salute, è un'altra cosa. Siamo ancora in queste, in questi primi pelaghi, benissimo, siamo ancora lì, Il problema del contatto fra psiche e corpo è un problema che rimane aperto e rimane paradosso, paradossale. Perché? Perché psiche nasce da questo sì del toccarsi del corpo con se stesso, del corpo con gli altri. Ma questo sì è già altro, abbiamo detto. Non è solo riflessivo, ma è già altro. E dunque non riesce mai a far proprio il corpo, così come il corpo non si riconosce mai fino in fondo della psiche. C'è sempre dell'altro. Io sono psicologicamente felice e intanto dentro di me sta lavorando un certo male che io manco ignoro, ma sta lavorando concretamente, fattivamente, robe da matti. Ecco, per esempio, non c'è mai la perfetta sintesi. Rimane sempre il contatto come qualche cosa, l'abbiamo visto prima, spinto fino all'estremo, sarebbe il desiderio di morte, questo anche in Freud, il desiderio dell'indistinto, della totalità, del divino assoluto. Vacci, più ti inoltri e più ti perdi. Quindi c'è un punto in cui bisogna arrestare il processo. L'unione di psiche e di corpo, per quanto felice a tratti, per quanto beante a momenti, è comunque sempre incompiuta, è comunque sempre anche aleatoria in certo qual modo. Contemporaneamente alla beanza è aleatoria, è sempre non esaustiva, è sempre inconcludente, non si conclude mai. I miei genitori, entrambi vivi, non so da quanti anni saranno sposati, ma penso da una vita e più, 99 anni e mezzo, 87 anni, non lo so, insomma, ma non hanno ancora compiuto l'unione, ma ci mancherebbe altro, anzi, è ancora in fieri, è sempre lì che evolve. Passiamo alla mano, dalle labbra abbiamo detto, passiamo alla mano. La mano per Kant è il massimo di potenza della conoscenza empirica. Qua le mani si toccano, attenzione, mi piace molto questa immagine delle mani che si toccano. Perché è lì che nasce il discorso, in questo toccarsi del corpo. Ma qual è la caratteristica del piano filosofico di Nancy? È questa. Il toccarsi produce altro, diviene altro, ma questa, tra virgolette, trascendenza è nell'immanenza e permane nell'immanenza. Qual è invece la logica del cristianesimo? Separare questa immanenza, questa trascendenza dall'immanenza, dividerla, catapultarla nell'altro e nell'oltre. Qual è la logica della metafisica prima ancora del cristianesimo? Non c'era ancora il cristianesimo, c'era già la metafisica. E come? Sei secoli, cinque secoli avanti Cristo, Zenone di Elea, c'era già e come la metafisica? Qual è la logica della metafisica? È questo non appagarsi del contingente, proprio perché il contingente non chiude mai il cerchio, non è mai perfetto, è sempre inadeguato, è sempre inconcludente, è inconclusivo. E allora ecco qua, pensare nel pensiero puro, cioè staccato dalla immanenza, il puro pensiero. Ma qua però, attenzione, qual è il gioco? Qua il grappolo di effetti a cascata, qual è? È l'umiliazione del corpo. Non c'è altro da dire. Il corpo rimane offeso, perché rimane senza la sua psiche. Ci sono dei pori che non sono più registrati, conosciuti, amati, detti, narrati, autobiografati. Il senso della filosofia di Nancy è decostruire questa macchina della separazione, della trascendenza, dell'immanenza, ma non in base a un discorso bieco, cioè viva l'immanenza così com'è. Ci vuole altro. L'immanenza è sempre tensione ad andare oltre, è sempre tentazione dell'oltre, lasciarsi tentare dall'oltrepassamento. Ma questo trepassamento non deve mai diventare divisione, mai. E questo è molto difficile. Ma questo è, attenzione, oggi che il mondo si totalizza nella divisione, dove ogni polo del mondo pensa a se stesso, va per i fatti suoi, e non c'è la sintesi, non c'è il senso di tutto questo, la globalizzazione di oggi è insensata ed è insensante, cioè toglie ai sensi il loro valore, il loro piccolo ma decisivo riferimento. In questo momento è la cosa più grave, la logica della separazione è la cosa più grave in assoluto. Mi piace molto questa immagine. Mi sono anche chiesto se non mi piacesse troppo. Che cosa mi piace di questa immagine? Troppo. Quella lieve pressione del medio sul labbro inferiore, quel tocco, è una sensualità incredibile. Io non so con esattezza cosa sia la pornografia, l'abbiamo pensato quando abbiamo fatto Baudrillard, e l'oscenità era proprio pretendere che la scena sia tutto e che non ci sia anche altro. Ecco cos'è l'osceno, ma c'è sempre dell'altro. Bene. Qui non c'è nessuna oscenità, ma c'è una sensualità assoluta. In cosa consiste la sensualità? Il corpo vibra tutto in una tensione che va oltre i polpastrelli, va oltre e produce come una vibrazione. Ma leggiamo la frase, che forse questa immagine, se non sapessi di avere io messo la frase di Nancy davanti, perché il mio sforzo non è riuscito, come vedete, sembra sopra, invece volevo che lei guardasse la frase, capite bene? Oh, mi farò insegnare. Per Nancy si tratta sempre di toccare ciò che al limite non si può toccare. Cioè il limite stesso è la punta estrema della punta. Ecco. Psiche come tensione e i polpastrelli come estensione, le mani come estensione di questa tensione vibrano del medesimo anelito. E chi ce lo dice? Lo sguardo. Ma qua vedete che allora lo sguardo non è la visione che precede il corpo, ecco. Qua lo sguardo fa parte, e questa è forse la prospettiva da perseguire. Come le antenne che tastano l'ambiente, dicono Horkheimer e Adorno, in Dialettica dell'Illuminismo, pagina 273, un capolavoro, alla fine l'ultima scrittura, non c'è pagina 274, quindi è facile ricordare che è l'ultima. Bene, come dicono le antenne, devono essere tastanti, olfattanti, ecco, toccano olfattando, toccano vedendo, ma non vedono perché hanno occhi, bene, così devono essere i nostri polpastrelli. Sono la nostra parte più sensibile ed è capace di contenere psiche. I movimenti delle mani sono sempre, per gli psicologi, estremamente indicativi. Estremamente, non solo per gli psicologi, anche per le psicologhe, anzi soprattutto, perché so che senza essere psicologhe le donne hanno una capacità di quadrare, così, di fiutare all'istante i movimenti delle mani, magari ai tanti enerboruti, si è volato, ma non vedi che non sai come tenere le mani, hai una psiche turbata, si vede benissimo, le mani contengono, cosa li contengono? Nel cum, ecco, tengono insieme, e qua c'è anche una prospettiva che diventerà, lo vedremo il prossimo anno, se potremo approfondire i testi scopertamente politici di Nancy, ma questi secondo me sono i più politici, proprio perché lo sono velatamente. Ecco. Bene, lì salterà fuori come il cume è forse la particella più importante di tutta la filosofia di Nancy. Lavora sempre sul cum, perché come il contatto, ecco, perché il corpo cerca sempre psiche, ecco il cum originario, il cum politicamente originario. Quindi quando la politica amministra se stessa è sempre molto patetica, ha già perso il cum, ecco. Se perde il popolo, la gente, le persone, i bisogni, le speranze. Ci vuole altro. Psiche parte dalle mani, pensare psiche a partire dalle mani, anche questo nell'Occidente. Vedremo qualche esempio negli artisti, nei poeti, ma come sistemi filosofici, no. E veniamo a un'opera di una bellezza infinita. Doveva essere questo l'argomento di tutta la serata, purtroppo, perché, ecco, per esempio, in Le Muse, Nancy, è un testo bellissimo, Le Muse, è fatto di tanti saggi brevi, quindi uno ne apre uno, non ci capisce niente, passa un altro, poi dopo, quando ci torna, ci capisce di più. No, non è mica facile, no, non è per niente facile, rileva alcune cose. Questo invece mi sembra il più luminosamente chiaro, perché è una conferenza che lui ha tenuto proprio al Louvre, davanti a questo quadro. Non l'abbiamo noi in Italia, questo Caravaggio, dobbiamo andare in Francia, a Parigi, al Louvre, bene, davanti a tutta questa lezione, ecco. E allora nel 91, è una bellezza rara, dice Derrida, in Toccare Jean-Luc Nancy, dice che questo saggio in Le Muse è bello da togliere il fiato, non dico altro. Poi è chiaro che si amavano, si desideravano, desiderava, era sposato, Derrida, ci mancherebbe, aveva una moglie psicanalista e anche molto brava, affermata, estremamente poderosa, potente, cioè, però le immagini le abbiamo intralette, mettere gli occhi, quando mai potrò mettere i miei occhi sui tuoi occhi, toccarti con le mie palpebre le tue, toccarti con le mie labbra le tue, così dice, perché solo così potrò dirti addio. Solo se ci si tocca diventa biografia la vita, diventa dicibile e narrabile. Se non ci si tocca, no. Diventa generica se non ci si tocca. È incredibile questa cosa, è incredibile. Le parole più importanti, come addio, arrivederci, anche ciao, menziona anche ciao, sono significative nel contatto, fuori di contatto, no. Bene. Questa la morte della Vergine. Il gioco che fa Nancy è il gioco di leggere questa opera come se fosse Psiche, la Vergine. E a volte addirittura la chiama Psiche. È incredibile questo gioco, è un gioco formidabile. Quindi ci aiuta a passare, cioè a mettere a fuoco con discrezione estrema questo nodo, questo sasso in gola che abbiamo, che è che la religione è partita nella divisione, che uno voglia, no, mi dispiace dirlo e riaffermarlo con Nancy, poi il prossimo anno, se vedremo alcune opere proprio di decostruzione del cristianesimo, ce ne sono alcune di una potenza unica, lì insomma gli argomenti saranno tanti, e anche nutrienti, godibili, va bene. Ma il sasso qual è? Il sasso è che la religione è divisione. Allora, questo passo indietro, per cui la Vergine è Psiche, è Magliardo. Io proverei a seguirlo. In che modo? Vi leggo. Ecco, non c'è un modo migliore che leggere. Vi leggo 2-3 pagine. Ecco. Poi, quando siete stanchi, alzate la mano e mi fermo. E così siamo entrati laddove non entreremo mai. In questa scena dipinta su una tela. Improvvisamente ci siamo. Non potremmo dire di esservi penetrati, ma neppure di esserne fuori. Ci siamo senza aver lasciato la soglia. Il titolo è Le Seuils, la soglia. Il titolo di questo saggio è La soglia. Ecco. Quindi per soglia, prima abbiamo usato l'immagine della X e della clessidra, è quel punto che è fra la parte sopra dove il tempo presente precipita nel passato. Si toccano. Che contatto ha il presente col passato? In questo scivolare costante. Ma il tempo che batte su se stesso, ce la raccontiamo. E non è vero. Come Psiche col corpo, come il corpo con Psiche, così il tempo, anche nell'atto, batte già nell'attimo successivo. Si fermerebbe altrimenti. Se disgraziatamente il tempo battesse nell'attimo identico a sé, tac, si bloccherebbe tutto. Allora sarebbe augurabile che noi fossimo tutti in paradiso, beati, perché se uno ha un mal di denti o ha un sassolino nella scarpa e si blocca lì, per voi capite che è una cosa patetica. Speriamo quindi che non accada mai questo. Però questo è il problema. Ma qual è il problema? Che il tempo, anche l'attimo, non batte su se stesso, scivola via, scivola nell'altro attimo. E quindi c'è qualche cosa che non si ricuce. Ma come faccio io a firmare la mia vita, a firmare una mia opera, ma semplicemente a mettere la firma? Come faccio a firmare se l'attimo non batte mai su se stesso? Ma che ne so io del valore, del senso di questa firma? Ma qual è la boria? Anche, ecco, oggi che tutti firmano tutto, oggi che c'è una scannata tentazione della firma, mai come oggi questo diventa un problema filosofico. Ma come si fa a firmare? Oggi che siamo nella, che sia la firma di un uomo, di una donna infirma, siamo infermi, siamo, non stiamo fermi, non sta, battiamo nell'altro, come si fa a firmare? Ma guardate che non è un problema psicologico solo questo, questo è un problema ontologico, riguarda il nostro essere. È per diventare nei nostri confronti, come dire, un po' il per ridere un po' di noi. Infatti vorrei chiudere questo incontro col riso, se ci arriviamo. Ma andiamo avanti prima. Prima invece vorrei a questo punto durissimo, questo punto della Vergine, la morte della Vergine del Caravaggio. Ci siamo senza aver lasciato la soglia, sulla soglia, né dentro né fuori, e forse siamo noi stessi la soglia, esattamente come il nostro occhio si conforma al piano della tela e si intesse da sé nella sua stoffa. Questo è un particolare, si vede meglio? Sulla soglia, in un unico movimento, una scena si slancia, una scena che non è allestita per noi, non è fatta per l'attenzione o per l'intenzione di un soggetto. Tutto avviene nell'indifferenza del visitatore e sembra rimanere nascosto a chi non ne sia già un frequentatore assiduo, intimo. Chi ha avuto un lutto ed è andato a una camera ardente, sono in fila queste camere ardenti, una dietro l'altra, avrà provato questa strana sensazione di passare davanti a una camera dentro ci sono delle persone che soffrono, piangono o sono serissime lì, e provare come una specie di repulsione a non invadere il dolore degli altri, ma è anche il dolore degli altri che ti tiene fuori, che non accetta distrazione. Manco ti vede, tu non conti niente, via via, via continua. Non è incredibile questa cosa? Dunque questa scena non è fatta per chi guarda, No. È solo chi già c'è dentro, chi già è in rapporto, la può godere e patire insieme. Tutto avviene nell'indifferenza del visitatore e sembra rimanere nascosta a chi non ne sia già un frequentatore assiduo, intimo. Nulla che ci riguardi o che ci inviti. In definitiva, vi siamo entrati a forza, indiscreti, ma è una forza d'intrusione dovuta alla scena stessa. Ecco, un sostantivo, intrusione, che torna di continuo innanzi, quindi conviene prenderne un po' garbo. Il corpo è sempre intrudente. Il corpo è sempre intrudente. Respira, quindi ti fiata, ecco, ti tocca, si fa largo. È sempre intrudente il corpo. Per se stesso, non necessariamente in modo intenzionale, lo è per se stesso. Vabbè, se ne avessimo il coraggio diremmo che ci ha rapiti. Questa forza di intrusione. In ogni modo siamo afferrati, carpiti nella nostra stessa discrezione. Questa forza afferra e carpisce sul posto, come in un trasporto dal luogo che sia solo il luogo stesso, senza dentro né fuori, nient'altro che lo stendersi di un piano. Quello che sembrerebbe un limite il limite della pittura rispetto alla scultura è una potenza ulteriore. Forse bisognerebbe ripensarlo, sto pensiero. che tutto si svolga su un piano è ancora più inquietante e interlocutorio. A cosa siamo presenti o presentati? A cosa siamo esposti? Tutto ci dice che si tratta della morte. È questo che ci viene mostrato, che ci dipinge. Ecco, siete sulla soglia della morte. Lo slancio della scena non la dispone a un movimento ascendente, ma semmai è lì sopra, una lettiga, sotto quel grande mantello, ne parla per una pagina intera, eh? Non è morta qui. È stata portata su questo letto di fortuna, su cui è stato adagiato il corpo, in una posa molle, ancora scomposta per lavarlo prima dei riti funebri. Le mani non sono state composte in un gesto che evochi la preghiera. Si è appena levata la coperta nella quale era avvolta, il corpo e il volto sono gonfi, la chioma sfatta, il corpetto slacciato. Si è detto che il pittore abbia preso a modello una donna annegata nel Tevere. Si è detto che anche che aveva l'aspetto di un'idropica. L'acqua è forse l'elemento o il prisma segreto di questa scena bagnata di lacrime. Questa donna non è morta qui, ma non è realmente morta. Si direbbe che stia riposando come se fosse ancora al di qua della morte o molto al di là di essa, ma la morte stessa non è sempre al di qua o al di là della morte. Non è per questa ragione che non esiste, che non c'è mai la morte stessa. Questo stessa io lo sottolineerei. Non c'è il raddoppio della morte, non c'è mai la morte stessa. Capite che quando muoio mi manca il momento dello stesso. Non posso io avere un attimo di ragione, rendermi ragione di ciò che è accaduto. Non posso firmarmi. Sì, questa era la morte che volevo. No. Anche i sapienti che si svedono perché il tiranno è tiranno. Nel momento del trapasso non firmano neppure la morte che si sono procrastati con i romani. Mai. C'è sempre un punto cieco, ma qua è. È da lì che nasce la luce. La Vergine è da lì che viene fuori la luce del quadro. Nel momento cieco è un momento fulgido. E se fosse questo il suggerimento del dipinto, che la morte stessa, qua lo vedete tra virgolette, come dirò, ve ne siete accorti, non esiste. Ma se tutto il nostro desiderio tende ad andare verso il divino, a ricompenetrare l'indistinto originario, ma se questo è il nostro desiderio, ma voi capite, e questa è la morte, abbiamo detto, non esiste la morte stessa, non esiste questo gioco, c'è sottratto. La tela ci fa segno, entrate, guardate, venite a vedere, sfinite il vostro sguardo fino a chiudere gli occhi, a coprirli con le mani e a lasciare cadere i volti sulle ginocchia, come fa la Maddalena, eh? Sono le due Marie qua, eh? Guardate l'invisibile, ecco qua la frase che volevo arrivare a leggervi, eh? Guardate, ma leggiamola di seguito, venite a vedere, sfinite il vostro sguardo fino a chiudere gli occhi, a coprirli con le mani, a lasciare cadere i volti sulle ginocchia, guardate l'invisibile. È l'ordine o la domanda consueta della pittura, molto semplice, molto umile. Guardate l'invisibile. Oh, a me sarebbe piaciuto che quando avevo 16-18 anni al liceo, quel prete che mi faceva storia dell'arte, Dio santo cielo, mi avesse detto che le tele e l'arte mi dice guarda l'invisibile. Ci sarei arrivato molto prima, molto prima. Adesso ci sono arrivato, però sono felicissimo. Sono soddisfattissimo. Guardate l'invisibile, non al di là del visibile, né dentro, né fuori, ma direttamente l'invisibile, sulla soglia, come il suo stesso olio, la sua trama, il suo pigmento. Donne entrambe, Maria e la Maddalena, reciprocamente al di qua e al di là della morte. non la vita, né un'altra vita, ma il chiarore delle loro presenze alterne, dal petto dell'una alla spalla dell'altra. Qua si vede bene, dal petto dell'una alla spalla dell'altra, dal dentro dell'una al di fuori dell'altra. Se non esiste la morte stessa, e attenzione, noi non possiamo mai dire che esiste qualche cosa, se non nominandolo, se non indicandolo, se non duplicandolo nella nostra parola e nella nostra visione, dunque se non dividendolo, oggettivandolo. Ecco. Della morte però questo non possiamo farlo, balle, non possiamo farlo, dunque non esiste la morte. Proprio stando a questo piano ontologico che informa di sé l'Occidente tutto, bene, se non esiste la morte, non esiste neppure al di qua o al di là. Nella morte non ci siamo mai, ma è perché ci siamo sempre, fuori e dentro al tempo stesso, ma senza che vi sia comunicazione. Guardate fin dove spinge, qua non lo nomina, partes extra partes, ma fin qua lo spinge, fra dentro e fuori, senza commistione, senza mediazione. Ha ben provato Hegel a spingere la mediazione fino a farne una sintesi dialettica universale, fino alla verità, allo spirito, con la S maiuscola. Ecco. No, c'è il punto cieco, che è il punto fulgido, attenzione, abbiamo detto, Senza commistione, senza mediazione, senza attraversamento, c'è la pittura. Ecco. Ci siamo noi, indistintamente o distintamente. La pittura è il nostro accesso a questo, che non abbiamo accesso né al dentro né al fuori di noi stessi. Ma come si fa a essere violenti, ad armarsi, a portare guerra? Ma come si fa ad essere... a chiudere il pugno e a sferrarlo? Ma come si fa se noi non riusciamo mai ad entrare in noi stessi fino in fondo, ad essere noi stessi, a firmarci? Ma cosa fai del danno senza manco poterti firmare? Questa è una cosa di un'arroganza infinita, andrebbe detto ai nostri politici, anche quelli in cravattina, a tutti, andrebbe detto. Così esistiamo, né al di dentro né al di fuori di noi stessi. Questa pittura dipinge la soglia dell'esistenza. In queste condizioni dipingere non significa rappresentare, ma semplicemente mettere in luce il piano, la consistenza, il colore della soglia. Vi leggo l'ultima frase del saggio, Ecco qua. Fanno delle colle sempre più... Ma che succede? Oh, ma è una cosa pazzesca! Ma che colle! Ma si aprono! A questo non c'è accesso. Non c'è ingresso. È qui che siamo entrati, venendo da lontano, ma da tanto vicino, toccando con i nostri piedi nudi il bacile lì per terra, dove c'è l'aceto e l'acqua, perché lavavano con l'aceto e l'acqua per purificare, per disinfettare il morto prima del saluto e del commiato. Il bacile. È qui che siamo entrati, venendo da lontano, da tanto vicino, toccando con i nostri piedi nudi il bacile. Sono tutti a piedi nudi, gli apostoli, che se voi li vedete, tolto uno che con i due pugni si preme sugli occhi piangenti, anche l'altro addirittura si fa velo, tolti due, sono tutti dei filosofi, sti, non sono mica degli apostoli, sono dei filosofi, sono lì che meditano, che pensano, riflettono, loro, vedete, fanno, ce ne sono anche là dietro, che si intravedono appena, ci sono. Toccando con i nostri piedi nudi il bacile di rame e la veste di una donna, non toccando, toccati. Ed ecco qua il punto da cui siamo partiti. Toccare è sempre toccarsi ed è sempre essere toccati. Sempre. Quando io tocco, io sono sempre toccato. Il tocco è sempre toccato. Questo è indigesto al soggetto performativo, orsotico, verticale. Questo è insopportabile, che l'essere toccati preceda il toccare, ossia cum temporaneo, contestuale, sempre il cum. Ecco, questa contestualità è insopportabile per il soggetto, che invece vuole dominare, colonizzare, chiudere il cerchio, tirare la somma, dire la verità. Non toccando, toccate. È un messaggio questo rivoluzionario, pazzesco. Oggi, nell'età dell'egemonia del soggetto, che crede di produrre mondo solo preponendo la visione, che è divisione. Invece, semmai c'è una verità, e ascoltare e toccare l'essere toccati. Questa è forse la proposta, la proposta della filosofia di Nancy, del tatto, della filosofia del tatto di Nancy. Vabbè, io direi che adesso, che ore sono? Abbiamo ancora 5 minuti, in questi 5 minuti, impossibile, proviamo a toccare sempre la logica dell'ecotecnia. L'abbiamo già lasciato trapelare. Questo sarebbe l'argomento della serata, attenzione bene, la logica dell'ecotecnia, questo è l'argomento. Ecco. Quello che abbiamo detto fino adesso è stata una ripresa, ma con approfondimenti, per renderci più consapevoli di cosa abbiamo fatto la volta scorsa, perché è stata una serata durissima la volta scorsa. Questa invece diventerà allegra dopo. Adesso fra poco parliamo del riso. Solo un concetto, poi semmai nella discussione, se ci sarà il tempo della discussione, se ci verrà concesso questo tempo, quasi impossibile. Vabbè. Secondo Nancy, in Corpus, in questa opera, dove parte parlando del ecce enim corpus meum, la logica dell'ecotecnia che cosa è? È che ogni cellula si produce e si riproduce in modo immondo. La contaminazione della immondizia fa parte del corpo, fa parte della logica dei corpi. Attenzione che non lo sto dicendo adesso in termini accusatori o in termini... No. Questo è un altro pensiero impensato. La proliferazione il concetto greco della physis è un concetto di proliferazione dei corpi e della psiche. Arriva fino al divino la physis, contiene persino gli dèi la physis. In questo continuo autogenerarsi, ma l'autogenerarsi dei corpi, a partire dai corpi, è anche una perdita del proprio limite. Questa cosa l'avevano intuita i greci e il cristianesimo l'ha portata alle estreme conseguenze. Bisogna fare di questo piano dell'autoproduzione una teologia. Ci vuole un creatore. Se non ci mettiamo mica un creatore, che cosa vuol dire creatore in questa logica? Uno che pone dei limiti, l'abbiamo già detto, che impedisce alle creature di uscire da Madre Gea, tanto per dire, che le tiene lì, in potenza, state pur detta la pancia, state lì. Chiaro? Quindi la logica della produzione dei corpi è una logica della proliferazione infinita, ma è una proliferazione anche degli escrementi, anche della immondizia, anche dei fiati sgradevoli, di tutto. I corpi sono tutto, Attenzione, qua è vera l'idea di corpi iperlavati come in lavatrice. Che il mondo dei corpi si produca e si riproduca all'infinito, senza limite, questa è l'immondizia. Questo fa scoppiare il mondo. Questo rende impossibile. Che cosa? Un senso. Perché? E perché oggi questa filosofia, a me pare anche abbastanza evidente, Ma perché ce l'avete? Ma perché siamo arrivati ad avere, a possedere una tecnica talmente grande, evoluta e potente da riuscire in ogni punto a produrre che cosa? Se stesso, a riprodursi e così via, all'infinito. Ma non c'è un soggetto della rete, con la S maiuscola, che dia senso al tutto. Ma no, se ci fosse, bisognerebbe ucciderlo. Ecco la morte di Dio, bisognerebbe ucciderlo. Metterlo in croce questo soggetto. Perché? Perché la logica della rete è che non ci sia un limite, è che è la follia stessa della libertà di produrre e di riprodursi senza limite, perché porre un limite e tuttavia ecco qua sempre dove incappiamo a partire dai corpi nei paradossi. E tuttavia più io frequento questa libertà, più io la ideologizzo questa libertà, me ne faccio uno scudo, me ne faccio un vessillo, tanto più cado poi nell'insensatezza, perché diventa infinita questa produzione e chi mi dice il senso? E quindi cosa succede oggi? Succede che noi passiamo o dal riso folle di chi vede l'insensatezza di tutto questo, o alla depressione più pazzesca e sempre più diffusa e greve, perché nulla ha senso, perché nulla prende senso davvero, a meno che uno non sia un'oca giuliva o un ocarotto giulivo. Allora pace. Il problema è proprio questo, che globalizzato il discorso, partes extra partes, diventa una creazione senza creatore. E questo però oggi ci fa pagare il fio. Oggi questo fa fare il brillo dell'iceberg. Questo diventa il grosso problema. Questo è il discorso del capitalista, per citare Massimo Recalcati. Il nocciolo del discorso del capitalista è proprio questo, che il capitalista non è che sia cattivo o che sia indifferente ai valori. Ci mancherebbe. Dove i valori valgono, lui li persegue. Dove non valgono, ne fa getto. Ma non fa così il corpo, non segue la logica del corpo. Dove mi nutro, acquisto forze, potenza, energia, altrimenti defeco, urino, rigetto. È evidente. Questa è la logica. Questa è la logica. Vi leggo alcune frasi che così un po' da pelle d'oca, un po' da pelle d'oca. Dice: una proliferazione di espellenza, di espulsione senza limiti, senza scopi, senza riflesso, senza restituzione. Tra parentesi voglio dire che ho capito proprio da un punto di vista filosofico, perché ad Anghiari c'è la figura che fa la restituzione degli scritti che i malcapitati cosa fanno? Scrivono di sé, però poi viene restituita. È importantissima la restituzione, è decisiva, ma senza restituzione cosa facciamo? Proliferiamo di continuo? Tu cosa fai? Scrivi dalla mattina alla sera, dalla sera alla mattina, manco ti leggi tu, perché se scrivi sempre non ti leggi, nessuno leggerà mai questo. Ma sei deficiente? Oggi facciamo questo. Il mercato vuol dire questo oggi. Occhio, è il consumismo, è questa logica insensata e, ripeto, depressiva. Il mondo si riproduce irriferito, senza riferimento. L'irriferimento del mondo, pateticamente, si esalta nella ideologia del mercato, dell'et et et all'infinito, senza sintesi inverante. Il mondo ha luogo come corpo che si espelle. L'immondizia del mondo è il suo proliferare senza riserve, senza una totalità possibile di senso. Un'altra frase scrive: il senso del mondo dei corpi è il senza limite, il senza riserve, l'escrizione del senso. Molto bella questa termine, guardiamoci un attimo. Ex-scrizione è lo scriversi che subito si getta fuori, subito si estende, si spazia, subito si corporizza, ecco, mi verrebbe da dire, si fa corpo. Sicché non mi meraviglia che taluni politici, anni fa, adesso un po' tutti, neghino d'aver detto ciò che hanno appena detto. Ma è ovvio. Loro semplicemente stanno interpretando la l'andamento del mondo. In questo adesso quasi non dico mi piace, mi fanno schifo, ma voglio dire comprendo come è importante un minuto al giorno ascoltarli, non due minuti, due no, e sempre solo da un orecchio, in modo che l'altro non sappia che uno ascolta. Nessuno più crede in quel che dice, così come in quel che fa, perché siamo nella escrizione, nella proliferazione della scrittura, nella proliferazione del dire. Non c'è il tempo dell'assaporare, dell'inverare, del godere, del recuperare. Se tu rileggi una pagina che hai scritto, non ne leggi mica un'altra nuova. Se tu stai con quella persona che ami, non ami mica un'altra. E così via, insomma. Il mercato ti obbliga continuamente ad extrofletterti. Non ti puoi fermare. L'iscrizione del senso è ovvio allora che la iscrizione diventa escrezione e l'escrezione è l'escremento. Vabbè. Questo pensiero fa impazzire, scrive Nancy. Il rifiuto del mondo, questo pensiero fa impazzire due punti. Il rifiuto del mondo è il mondo. È una cosa di una durezza. Che allora finiamo giocosamente con una fiaba di due minuti, perché il tempo è passato. Una fiaba. Mi rifaccio a Gunther Anders che ha avuto la forza di campare 90 anni e dal 2 al 92 ha sposato al mare. A Parigi erano scappati dal nazismo. Dopo il 33, bene. E poi dopo si separano in brevissimo, erano due vulcani. Come fanno due vulcani a coabitare? Dovrebbero eruttare insieme, dovrebbero... Cioè, è impossibile, ecco. Uno invaderebbe l'altro, se uno... Ma è impossibile, ecco. Vabbè. E lì è prima dei 30 anni, qui è prima dei 60 anni, poi ce n'è un'altra, ma non la porto, che ha 80 passanni, sempre visto così, come dall'alto, vedete, in un semiprofilo, ecco, è interessante, lui si chiamava Gunther Stern, allora, quando porta un testo letterario, peraltro, lo porta all'editore in Germania, c'era già il nazismo che stava rumoreggiando, gli dice l'editore, ma cambia nome, ci vuole un nome diverso. Allora, lui ha detto, diverso, Gunther Anders, Anders vuol dire diverso. Quindi lui, non è male questa freschezza e questa... Ha scritto un libro, cioè, ho preso in libreria l'altro giorno, non l'ho ancora finito di leggere, un testo di fiabe, così si presentava, Lo sguardo della torre. Ce l'ho qua, ecco, lo sguardo della torre, anche illustrato, delle illustrazioni bellissime, in realtà l'ho già quasi detto tutto, ma è talmente godibile. Ecco, vi leggo solo una fiaba, per capire come scrive, e anche per capire che non c'è progresso, che questa globalizzazione, per quanto trionfalistica, attenzione, Nancy la vede come una necessità, che sia necessaria, oggi ci siamo dentro, ci mancherebbe guai negarla, non vuol dire però non pensarla di continuo. Ma leggiamo questa fiaba del 65, ha come titolo Progresso appunto. Nei negozi di giocattoli di Molussia c'erano dei pupazzi bianchi che venivano accostati, che quando venivano accostati dei pupazzi neri iniziavano automaticamente a schernirli. Ben inteso, i neri venivano forniti gratuitamente assieme agli altri. Hai avuto anche tu un gioco simile? Chiese il bambino negro. Bello, prima dice neri, poi negro. Ma non si scherzava, lui qua quando scrive questa è ancora in America. Hai avuto anche tu un gioco simile? Chiese il bambino negro dopo aver ricevuto i giochi in regalo dalla mamma per il compleanno. Ma cosa ti viene in mente? Rispose la madre. Non penserai mica che tua nonna potesse farmi un qualche regalo. E addirittura qualche cosa di simile. E che la tecnica dell'epoca fosse così tanto avanzata. Entrambi sentirono l'orgoglio crescere dentro di sé e cominciarono, rotolandosi per terra, a giocare e a ridere. Ma nel sottosuolo la molussia ride. Cosa sia questa molussia? Bisognerebbe anche andarla a vedere. Solo questa piccola nota, siccome le note le scrive lui, fanno parte del testo. Ecco, la nota sulla molussia. È un paese immaginario. A Molussia, alla vigilia della rivoluzione, due prigionieri relegati nelle tenebre sotterranee, il mondo dei morti, si raccontano storie che descrivono la meccanica del totalitarismo al quale si erano opposti, scambiandosi le verità che ancora possiedono come ricordo per poterle riferire ai posteri e contrapporsi alla menzogna e alla propaganda del mondo dei vivi, tra virgolette. Qua adesso c'è, qua invece che scrive è l'editore, penso. Il romanzo sfuggì al sequestro della Gestapo, come racconta lo stesso Anders. E adesso invece Anders, in una sua memoria. Questo libro antifascista era già pronto nella sua prima versione anteriore alla slitta al potere di Hitler. Chiese a Brecht di farlo avere al suo editore Kiepenheuer, cosa che egli fece, e astutamente Kiepenheuer continuò a tenerlo nascosto, avvolto in una vecchia carta geografica dell'Indonesia, Molussia Indonesia, dell'Indonesia, sulla quale fece segnare un'isola di nome Molussia. Non appena Kiepenheuer fece questo, arrivò la Gestapo, requisì tutti i manoscritti, tra i quali anche il mio. Caduti subito nella trappola di Kiepenheuer, i censori esaminarono solo superficialmente lo scritto e rispedirono all'editore quelle che a loro avviso erano favole dei mari del sud. L'editore a sua volta lo restituì a Brecht, il quale me lo ridiede. In seguito, qua chiuse virgolette, qua adesso è ancora l'editore che scrive. In seguito Anders tentò invano di farlo pubblicare durante il suo esilio in Francia, ma l'editore dell'unica casa editrice in lingua tedesca a Parigi, uomo vicino al marxismo ortodosso, Chioppo, si rifiutò di pubblicarlo perché giudicò la critica alla ideologia ivi contenuta non fedele alla linea. Chioppo. La catacomba molussica, questo è il titolo del romanzo, La catacomba molussica, è stata pubblicata per la prima volta in Germania nel 92. Va bene, facciamo una pausa. Ecco, la facciamo non lunga, perché dopo non vi tormento, ci mancherebbe. Guardiamo solo delle immagini che ridono. Per ridere di queste cose, il corpo ha bisogno di ridere, proprio quando tocca questa esperienza universale. Grazie.